Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, Radio Arengo alle 8 di sabato mattina. Continuiamo la nostra programmazione che, come di consueto negli ultimi tempi, prevede la messa in onda di due episodi di Great Women in History che Stefania Cocco Scalisi ci rende disponibili, nei quali ci racconta delle vicende della vita di donne che, più o meno note, hanno dato il loro contributo alla crescita, al progresso civile, ai diritti delle persone e a realizzare il mondo, a rendere, a lasciare un po' migliore il mondo che hanno trovato. Auspichiamo che sia di vostro gradimento l'ascolto e da parte nostra vi auguriamo un buon fine settimana.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Great Women in History. Anche per parlare della donna di oggi dobbiamo cambiare continente, per andare stavolta in Sud America, e più precisamente in Brasile. È qui, infatti, che nacque nel 1894 a San Paolo Berta Lutz, da Amy Fowler, un'infermiera inglese, e Adolfo Lutz, un brasiliano svizzero specializzato in medicina tropicale. Dato le origini e le professioni internazionali dei suoi genitori, Berta ha avuto le opportunità sia di viaggiare che di studiare, che solo i più ricchi brasiliani potevano godere. Frequentò per la prima volta l'università alla Sorbona di Parigi, terminando con una laurea in biologia nel 1918. Tornata in Brasile, negli anni 30 si iscrisse alla National Law School di Rio de Janeiro, oggi parte dell'Università Federale, conseguendo la laurea in legge. In entrambe queste professioni, Lutz rappresentava un'anomalia. Per farvi un esempio, quando Mirtes de Campos divenne avvocato difensore nel 1899, fu la prima donna a lavorare in un tribunale in Brasile. Tuttavia le cose, dopo che lei appunto iniziò la sua carriera in tribunale, cambiarono poco, anche negli anni a venire, visto che si contavano solo 14 avvocati donne tra Rio de Janeiro, dove ve ne erano 9, e San Paolo, dove erano 5. Tale diseguaglianze di genere valevano anche per altre professioni impiegatizie, come la medicina e la contabilità. Fu dunque in questo contesto che Berta Lutz cominciò a spingere per le cause femministe. Mentre studiava in Europa era venuta in contatto con i movimenti femministi e gli iscritti delle attiviste europee, in particolar modo con il movimento delle suffragette in Inghilterra. Portò queste battaglie con sé quando tornerà in Brasile nel 1918, scrivendo trattati femministi in portoghese in cui sosteneva che le donne dovessero avere pari accesso a studio e lavoro e non limitarsi ad essere casalinghe. Nel 1919 Berta divenne capo del Museo Nazionale di Rio de Janeiro, la prima donna nominata in quella posizione. Nello stesso anno ha anche formato, e perdonatemi la mia pronuncia portoghese, la Liga para Emancipao Intelectual da Mulher, la Lega per l'Emancipazione Intellettuale della Donna. La sua posizione al National Museum le permise di avere contatti con una varietà di politici e membri dell'elite, ai quali dunque poteva esprimere le sue idee sull'eguaglianza delle donne. Nel 1922 Berta formò ufficialmente la Federação Brasileira pelo Progresso Femminino, la Federazione Brasiliana per il Progresso Femminile, affiliata all'Alleanza Internazionale per il Suffragio Femminile. Un chiaro indicatore dell'impatto che l'esperienza e il tempo passato da Berta in Europa ebbero su di lei. Il cambiamento di nome, che appunto abbiamo detto, da Liga para Emancipao a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, stava a significare che Berta e i membri della Liga volevano allargare, stavano allargando le loro lotte, oltre le mere attività, diciamo, intellettuali, verso la più ampia ricerca dell'emancipazione femminile. La Federação ottenne alcuni successi all'inizio. In virtù delle loro pressioni, per esempio, il governo permise alle donne di iscriversi al Collegio Pedro II, una delle migliori istituzioni di istruzione primaria e secondaria in Brasile, che aveva spesso formato coloro che avrebbero frequentato le poche università pubbliche o private a Rio de Janeiro, che allora era la capitale del Brasile, o altrove nel paese. Precedentemente dominato dagli uomini, il collegio aveva svolto un ruolo non secondario nel perpetuare proprio il dominio maschile nella politica e nelle professioni dei colletti bianchi. A tale riguardo, dunque, l'apertura della scuola alle donne segnò un cambiamento sottile ma importante. Bertaluzzi ha continuato a lavorare sia a livello nazionale che internazionale nei movimenti delle donne. Ha partecipato a una serie di conferenze e incontri internazionali sul suffragio femminile e sul femminismo, rappresentando il Brasile in organizzazioni come la League of Women Voters negli Stati Uniti e la International Conference of Women a Berlino del 1929. E venne infine eletta addirittura vicepresidente della Pan American Society of the League of Women Voters. Quindi anche un riconoscimento internazionale del suo impegno per i diritti delle donne. Tuttavia, come accadde spesso con il femminismo della prima ora, e detto anche first wave, che emerse in gran parte del mondo occidentale proprio in quegli anni, la visione del femminismo di Bertaluzzi non includeva tutte le donne, né pretendeva di ottenere l'eguaglianza in qualsiasi settore o professione. Le opinioni di Bertaluzzi sul lavoro femminile erano ancora fortemente di genere, dunque. Berta credeva infatti che le donne fossero più adatte a lavorare in campi come il sociale, ritenuto appropriato per la spiccata moralità femminile e la naturale capacità di prendersi cura degli altri proprio delle donne. Inoltre, le donne che aveva in mente, a cui si rivolgeva, erano solo le donne delle classi medio-alte e medio-borghesi, che vivevano nei centri urbani, e di certo non le donne che vivevano nelle aree rurali o le donne delle classi sociali più umili. Con la sua enfasi infatti su questioni come l'accesso all'istruzione superiore, le professioni impiegatizie, la Federação di Bertaluzzi e le istanze che portò avanti spesso avevano poca rilevanza per la maggioranza delle donne lavoratrici in Brasile, che di solito erano analfabete. Ricordiamoci che quando si formò la Federação, la schiavitù in Brasile era stata abolita solo 34 anni prima. Insomma, pur combattendo per l'eguaglianza delle donne, la visione di Bertaluzzi era ancora quella di un femminismo intrinsecamente basato sulla classe e modellato sul suo stesso background ed origini borghesi. Tuttavia, questa precisazione non vuole togliere merito a Bertaluzzi e al suo grande impegno per promuovere i diritti delle donne. In effetti, negli anni 30 iniziarono anche a cambiare un po' le cose in Brasile. Poco dopo la rivolta costituzionalista di São Paulo, che sfidò la presidenza di Getúlio Vargas, che era il presidente appunto del Brasile in quegli anni, il governo iniziò a lavorare su una nuova costituzione. E sebbene Lutz non venne eletta, anche se si era candidata all'assemblea, al Parlamento, si servì dei suoi anni di attivismo e delle sue connessioni con i politici brasiliani per spingere la questione del suffragio femminile. E i suoi sforzi vinsero. La Costituzione del 1934 garantì alle donne il diritto di voto, rendendo il Brasile il terzo paese latinoamericano a concedere il suffragio femminile. Nel 1936 Bertaluzzi verrà finalmente eletta al Congresso, in un congresso ancora dominato dagli uomini, tra l'altro. Per farvi un esempio, in qualità di membro del Congresso, Bertaluzzi fu nominata presidente della Commissione Speciale sullo status delle donne, ma ironia della sorte era l'unica donna membro di quella commissione. Comunque la sua carriera politica durerà molto poco. Nel 1937 Getúlio Vargas chiuse il congresso, vietò indefinitivamente le elezioni e inaugurò l'Stato Novo. Paradossalmente, insomma, alle donne era stato appena concesso il diritto di voto, ma non vi era nessuna elezione nazionale significativa in cui poterlo esercitare. Terminata quindi gioco forza la sua esperienza in politica, la Lutz continuerà a lavorare per i diritti delle donne e anche nel mondo delle scienze. Diventerà infatti capo del settore botanico del Museo Nazionale, incarico che lascerà soltanto nel 1964 per protesta contro l'ascesa dei militari in Brasile, e continuò a farsi un nome sia come botanica che come erpetologa, che chi come me non ne ha idea di cosa significasse, sono gli esperti in rettili e anfibi. E divenne anche abbastanza nota nella comunità accademica proprio per il suo ruolo di erpetologa. Sebbene abbia comunque continuato a lottare per i diritti delle donne, Bertaluzzi è stata spesso ritenuta nel suo stesso paese come una donna distante e fu poco amata dagli elettori, sia per la sua vita professionale che per la sua personalità e le sue origini ritenute privilegiate. Non di meno però Bertaluzzi è ed è rimasta una figura importante del femminismo brasiliano, di cui è stata una delle fondatrici. Per questo non ci stupisce che quando le Nazioni Unite dichiararono il 1975 l'anno internazionale della donna, il governo brasiliano invitò proprio la Lutz ad essere la rappresentanza per il Brasile alla conferenza internazionale sulle donne tenutasi a Città del Messico. Fu tra l'altro questo il suo ultimo grande atto pubblico nella sua lotta di quasi 50 anni per il femminismo. Nel 1976, infatti, morirà all'età di 84 anni. E moriva con lei una donna che fu certamente rivoluzionaria. Infatti, per quanto le visioni femministe di Bertaluzzi avessero dei limiti per le donne di altre classi, il suo ruolo centrale nel movimento femminista brasiliano non può però essere negato. Sicuramente non è stata l'unica femminista del paese, poiché centinaia di altre attiviste sono state coinvolte nella lotta per l'uguaglianza delle donne in Brasile. Tuttavia, l'importanza della Lúcia non può assolutamente essere sottovalutata. Il suo stato di fondatrice del femminismo brasiliano e del movimento per la parità dei diritti è più che meritato.
You kids with your vintage music coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. You get ready, you get all dressed up to go nowhere in particular. Back to work or the coffee shop, doesn't matter, 'cause it's enough to be
to come.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo andare nell'Inghilterra di inizio Novecento per conoscere Cecilia Payne, donna a cui dobbiamo tutto quello che sappiamo sulle stelle variabili, le stelle la cui luminosità vista dalla Terra fluttua, nonché la prima donna a diventare professoressa ad Harvard. Cecilia, nata il 10 maggio 1900 a Wendover, in Inghilterra, sin dalla più tenera età si dimostrò molto portata per gli studi scientifici. Dopo aver deciso di dedicare la sua vita all'astronomia e all'astrofisica, la donna si metterà a studiare la composizione delle stelle, ribaltando completamente le teorie allora vigenti. Con la sua tesi rivoluzionaria intitolata Stellar Atmospheres, Cecilia Payne mise in discussione la conoscenza delle comunità scientifiche dell'epoca. La scienziata inglese, che nel 1934 avrebbe sposato l'astrofisico russo Sergei Gaposchkin, avendo con lui tre figli, studiò a lungo numerosi spettri stellari, comparandoli tra loro e giungendo ad una conclusione che avrebbe potuto spazzare via una delle tesi più in voga nei primi decenni del Novecento. È infatti a Cecilia che dobbiamo l'importantissima scoperta dei materiali di cui è composto il Sole. Nel 1925, quando la donna scrisse la sua tesi, gli scienziati ritenevano che le stelle fossero costituite dagli stessi minerali che si trovavano nel nucleo della Terra, principalmente da ferro. Cecilia scoprirà invece che il Sole è composto principalmente da idrogeno ed elio, che insieme costituiscono circa il 98% della sua massa e poco meno del 100% del suo volume. La più brillante tesi di dottorato in astronomia mai scritta, dirà di lei l'astronomo Otto Struve negli anni 60. Ma il mondo dell'astrofisica non era pronto, all'epoca, ad accettare una tesi così rivoluzionaria, soprattutto poiché arrivava da una donna. Harry Norris Russell, astrofisico di fama internazionale, convincerà Cecilia a rivedere il suo lavoro e a decurtare le tesi di diverse decine di pagine. La sua scoperta verrà dunque declassata come probabilmente non reale e l'intera comunità scientifica non la prenderà sul serio. Ma 5 anni più tardi lo stesso Russell approfondirà gli studi sulla composizione del Sole giungendo alla stessa conclusione di Cecilia. Ne pubblicherà i risultati prendendosene il merito e citandolo a margine di quella che l'astronomo dichiarò essere una delle più importanti scoperte scientifiche di sempre. La comunità astronomica internazionale accettò i suoi studi rivoluzionari, che cambiarono per sempre alcune delle teorie fino a quel momento accreditate. Ma il nome di Cecilia Payne si perderà nel nulla, rimanendo nella storia soltanto quello di Harry Norris Russell. Solo dopo molti anni la donna, oggi una delle astronome più importanti di sempre, otterrà il giusto riconoscimento. Nel 2002 Jeremy Knowles, preside della Facoltà di Arti e Scienze presso l'Università di Harvard, commenterà: «Il più importante contributo scientifico di Payne Gaposchkin, aveva preso ovviamente anche il nome del marito, è stata la scoperta che l'idrogeno è milioni di volte più abbondante che qualsiasi altro elemento nell'universo. Ogni studente sa che Newton ha scoperto la gravità, che Darwin ha scoperto l'evoluzione, che Einstein ha scoperto la relatività. Ma quando si parla di composizione del nostro universo, i testi di scuola dicono semplicemente che l'elemento prevalente è l'idrogeno. Ma nessuno si domanda come facciamo a saperlo. Dopo l'assegnazione del suo dottorato, Cecilia tenne delle lezioni al Dipartimento di Astronomia, ma non vennero mai inserite nell'elenco dei corsi. Ha diretto la ricerca universitaria senza che fosse fatto il suo nome. Non aveva alcun titolo per effettuare le sue ricerche e il suo misero stipendio era classificato dal Dipartimento sotto la voce attrezzature. Ma nonostante tutto, sopravvisse e prosperò. Cecilia morirà nel 1979. L'asteroide 2039 Payne Gaposchkin prende oggi il suo nome. Le è stata inoltre dedicata anche una patera, struttura geologica costituita da una struttura crateriforme, sul pianeta di Venere. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha rivoluzionato la scienza, ma il cui contributo è stato dimenticato troppo a lungo e ricordato troppo tardi, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.